generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Terremoto in Myanmar, più di 140 morti mentre centinaia di persone sono ferite o disperse. Il sisma colpisce un paese in ginocchio dopo 4 anni di guerra civile. A rischio la distribuzione degli aiuti nelle zone contese dalla giunta militare. Medio Oriente, Israele torna a bombardare Beirut per la prima volta dalla tregua di novembre. Netanyahu continua la sua politica della guerra perenne. Istanbul si prepara alla grande manifestazione di domani contro Erdogan. Il presidente turco continua ad arrestare giornalisti e manifestanti, mentre dal carcere Imamoglu denuncia il fermo del suo avvocato. Spagna, il governo trova l'accordo. I lavoratori che percepiscono il salario minimo non dovranno pagare l'imposta sul reddito. Mondialità, la fine del grande inganno delle aziende statunitensi. 5 anni senza Raffa, l'omaggio di Esteri a Raffaele Mastro. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare.
In apertura andiamo in Myanmar, che questa mattina è stato colpito da un forte terremoto di magnitudo 7.7. L'epicentro del sisma è stato registrato nel centro del paese, nei pressi della città di Mandalay, la seconda città per grandezza del paese, ma è stato percepito in buona parte del sud-est asiatico e soprattutto in Thailandia. A Bangkok è crollato un grattacielo in costruzione, almeno 8 persone sono rimaste uccise e decine sono ancora sotto le macerie. Danni più gravi però ovviamente sono in Myanmar, ci sono ad ora più di 144 morti, ma si teme che il numero cresca ulteriormente anche perché per il momento le comunicazioni con la zona colpita sono interrotte. Noi a Yangon, la capitale del paese, abbiamo raggiunto Giorgio della ONG Asia.
Qua nella capitale tanta paura, anche perché non c'è mai stato un terremoto in questa zona, per cui la gente ci ha messo parecchio prima di capire che cosa stesse succedendo. Poi ovviamente quando l'ha capito, panico, paura, tutti a correre per la strada e nei parchi. Però subito tornate le notizie, invece da Mandalay, che è la seconda città del paese, le notizie erano tremende. Le linee, come in questi casi, sono state interrotte immediatamente, però il satellitare funzionavano, per cui sono arrivate le immagini di edifici caduti a Mandalay e Kalu. Stiamo anche noi cercando, perché abbiamo personale e amici nella zona del terremoto, ma non riusciamo ad avere contatti. Finalmente la giunta ha dichiarato lo stato d'emergenza in 7 regioni. Si è creata un'unità di crisi alla quale stiamo partecipando, perché è una zona altamente conflittiva dove è avvenuto, quindi bisognerà capire i permessi per poter raggiungere il posto dalle 2 fazioni. E questo si spera che stavolta si riesca a coordinare un aiuto. Durante il tifone non siamo riusciti a farlo perché le parti non si erano messe d'accordo, per cui non siamo riusciti a portare aiuti da nessuna parte. Adesso speriamo di farlo. La comunità internazionale, da quello che abbiamo visto, si sta muovendo attivamente e stiamo anche noi adesso aspettando. Continuiamo a chiamare ogni 5 minuti la zona sinistrata, ma non abbiamo report.
Come dicevi, il terremoto è accaduto in una zona particolarmente, cioè già di per sé particolarmente conflittuale, insomma, quindi è un dramma che si aggiunge a una situazione già fragilissima sia dal punto di vista umanitario che dal punto di vista delle infrastrutture, eccetera.
Sì, perché a settembre ha avuto i problemi con il tifone Yagi, quindi è già stata inondata. Adesso il terremoto, prima lo spostamento del fronte, perché era una zona contesa e per cui c'era la prima linea del fronte che si spostava continuamente, e quindi la popolazione si spostava. Tanto per capirci, abbiamo 3 milioni di IDP, cioè 3 milioni di sfollati in quella zona. Sono zone che è difficile raggiungere perché non si ottengono i permessi. Quindi si riesce a portare aiuti umanitari, ma è sempre una carambola tutte le volte.
Lì a Yangon invece appunto adesso insomma è abbastanza sotto controllo la situazione lì.
Sì, sì, Yangon è tutto a posto, nessun edificio è crollato, siamo nell'oscurità più completa, quindi non è facile, ci si muove come minatori con le torce, ma la luce non c'è perché non c'era neanche prima, non è che non c'è la luce, abbiamo 4 ore di luce al giorno, da un paio d'anni almeno, quindi questa è la situazione normale. Tanta paura, tanta attesa, ecco, ma danni a Yangon non ce ne sono e quindi da quello che sappiamo neanche vittime.
Invece appunto nella zona di Mandalay vedevo adesso si parla di 144 vittime, ma probabilmente è un numero che crescerà. C'è anche forse un tema legato alle capacità degli ospedali?
Allora, l'ospedale di Mandalay è caduto, quello è sicuro. Stanno portando fuori i malati. Il ponte sull'Irrawaddy sicuramente è caduto perché abbiamo le fotografie, quindi ci sarà la zona del Sagain incomunicata, quindi bisognerà vedere come riusciamo a far arrivare dei viveri. Insomma, domani comincia il grosso lavoro.
Come sentivate dal racconto di Giorgio, la zona colpita è una zona particolarmente delicata anche per via del conflitto che prosegue da 4 anni. La testimonianza che abbiamo appena sentito ha parlato anche della difficoltà di portare aiuti lì. Ci siamo fatti spiegare questa situazione da Emanuele Giordana, giornalista che conosce bene il Myanmar.
Stiamo parlando di una città e di una regione che si chiama Sagaing, che si trova al centro della Birmania, per chi conosce un po' quel paese, non lontano da Mandalay e neanche distantissima, anche se molto di più, da Naypyidaw, che è la capitale. Sono queste le città, diciamo, della zona birmana propriamente detta, che è, diciamo, una distinzione importante perché sono le persone che vivono queste pianure alluvionali molto fertili, che sono anche stati oggetto dell'accusa, come dire, di centralismo bamar, birmano, mentre le altre nazionalità, i cini, i kachin, i karen, hanno sempre visto con sospetto questa gente. Ora, che cosa succede? Che teoricamente questa zona è quella su cui dovrebbe appoggiarsi la giunta militare birmana, ma non è così, perché nella zona del Sagaing, in particolare in una zona vicino e adesso anche a Mandalay, sono attive le forze della resistenza popolare che si rifanno al vecchio governo di Aung San Suu Kyi, al governo attuale clandestino, e tra l'altro in questo momento c'è un'avanzata delle milizie etniche che non sono Bamar, sono in questo caso soprattutto Arakan, cioè vengono dalla parte occidentale della Birmania, mettendo in seria difficoltà la giunta. Quindi è una zona dove il conflitto si combatte con forza e violenza terribile, perché per la giunta è fondamentale conservarlo. Cosa significa questo per venire al terremoto? Significa che la giunta ha sempre fatto di tutto per evitare che gli aiuti umanitari arrivassero nelle zone controllate dalla resistenza. E queste sono zone contese, fortemente contese, quindi la giunta farà di tutto, quel poco di aiuti che arriveranno, che stiamo parlando di un paese che è stato abbandonato dalla comunità internazionale, quel poco che arriverà correrà il rischio di essere canalizzato dove la giunta vuole, dove la giunta ha bisogno per avere consenso. Questo è già successo, questa è una delle accuse che sono state fatte anche alle Nazioni Unite, che però almeno prima si servivano delle ONG per far arrivare in certe zone, diciamo, molto compromesse gli aiuti umanitari. Questo però non sta succedendo più da che gli americani hanno chiuso l'Agenzia per lo Sviluppo, che dava di fatto al Myanmar molti quattrini, e quindi la situazione futura dopo il terremoto, dopo il disastro di queste ore, è che noi rischiamo di vedere in parte una situazione come fu quella del Biafra, in cui si cerca di utilizzare a scopo politico gli aiuti umanitari, non c'è un monitoraggio perché i giornalisti non possono entrare e quindi tutto sarà molto complicato.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha condotto oggi un raid aereo sulla periferia sud di Beirut. Si tratta del primo bombardamento sulla capitale libanese dalla tregua di novembre. Israele attaccherà ovunque in Libano contro qualsiasi minaccia, ha detto il premier israeliano Netanyahu, confermando così la sua politica della guerra perenne. Mattia Guastafierro ne ha parlato con Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Netanyahu in questo modo continua a rafforzare il suo consenso interno, tra l'altro utilizzando moltissimo e in modo assolutamente finalizzato la sua campagna di guerra, l'ipotesi del bisogno di libertà dei paesi del Medio Oriente dalla presenza di gruppi oscurantisti. E questo è un elemento della campagna di guerra israeliana che è estremamente interessante e che lui sa benissimo fa breccia su tutti i suoi sostenitori. L'idea è che più si bombardi, più si eliminino quelli che sono i nemici di Israele e che in questa narrativa sono anche nemici di, dei popoli orientali, in sostanza tutte le milizie dell'asse della resistenza, Hezbollah oppure Hamas oppure con aiuti, questi popoli saranno presto liberati. E una strategia che è la strategia ovviamente di Netanyahu e di Israele, ma che comunque non corrisponde assolutamente ai dati di fatto, considerato che in questi paesi azioni di contrasto rispetto a queste milizie che a un certo punto hanno preso il potere, manifestazioni di dissenso ci sono da decine di anni.
Si è capito anche che la ripresa dei bombardamenti sul Libano, come la ripresa della guerra a Gaza, la rottura della tregua, serve anche alla sua stessa sopravvivenza politica in questa fase delicata anche sul fronte interno per Netanyahu stesso.
Sicuramente serve la sua sopravvivenza politica, io direi però che c'è di più, nel senso che non bisogna assolutamente illudersi del fatto che Netanyahu non fa altro che portare a compimento quella che è la strategia colonizzatrice di Israele nel Medio Oriente, quindi la realizzazione fondamentalmente di un Medio Oriente innanzitutto senza l'Iran, posto che ovviamente per l'Iran il Medio Oriente deve esistere senza Israele, quindi diciamo che si tratta di due visioni specchio l'una dell'altra. In questa logica chiaramente Netanyahu ha un sostegno molto forte da parte della destra messianica, che quindi è anche più realista del re, nel senso che ovviamente crede fortemente nel grande Israele, e da questo punto di vista trova pan per i suoi denti, perché l'amministrazione Trump si è dimostrata chiarissimamente d'accordo con lui, anzi addirittura non ha avuto alcun problema a dire we own Gaza, cioè noi possediamo Gaza, e quindi certamente l'ipotesi, visto l'andamento delle cose, è che Netanyahu cercherà di trascinare Trump in una guerra contro l'Iran.
La prospettiva è quella dunque di uno scontro con l'Iran nel futuro, adesso non so quanto immediato, ma comunque si vuole arrivare lì prima o poi.
Io credo che non ci siano dubbi sull'argomento, cioè la questione è molto molto evidente, soprattutto nel momento in cui, come in un domino, si abbattono tutti gli altri elementi del cosiddetto asse della resistenza. Questo viene fatto per, come deterrente nei confronti dell'Iran, ma non credo proprio che venga fatto per lasciare l'Iran in pace, viene fatto perché l'obiettivo primario è quello di eliminare la presenza Repubblica Islamica dell'Iran e quindi piegare l'Iran ad una realtà governativa che possa essere molto simile a quella che l'Iran aveva ai tempi dello Shah di Persia.
Il partito d'opposizione turco ha indetto una grande manifestazione per domani a Istanbul a sostegno del sindaco detenuto della città, Ekrem İmamoğlu. Oggi l'autorità statale turca per la radio e la televisione ha imposto un divieto sulle trasmissioni a diversi canali televisivi ritenuti vicini all'opposizione, mentre İmamoğlu dal carcere ha denunciato l'arresto del suo avvocato. In totale quasi 2.000 persone sono state fermate durante le proteste dell'ultima settimana. Noi a Istanbul abbiamo raggiunto uno studente di architettura che ha partecipato alle proteste, che ci ha chiesto però di restare anonimo per ragioni di sicurezza.
So I wouldn't say it's only caused by one event.
Non è stato un unico evento a portarci in piazza, ma un accumulo di 20 anni di corruzione costante, un sistema giudiziario estremamente disfunzionale, un estremo deterioramento dell'economia. L'arresto di İmamoğlu è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È una manovra del regime di Erdogan per mantenere il potere, perché il popolo turco ha iniziato a rendersi conto di quanto sia oppressivo e dannoso questo regime, e persino i sostenitori più accaniti di Erdogan hanno iniziato a simpatizzare con İmamoğlu. Quindi ha avuto avuto paura per le prossime elezioni, ha avuto paura di perdere. Questo è un ultimo disperato tentativo di cancellare la democrazia. Ci crediamo davvero in queste proteste perché vogliamo che le nostre voci siano ascoltate, perché non solo le istituzioni universitarie della Turchia sono sotto il controllo del regime, ma anche i media che si rifiutano di coprire le proteste diffuse. Quindi questo è il nostro tentativo di far rumore, il nostro tentativo di ottenere un riconoscimento internazionale su ciò che sta passando il popolo turco. E con il boicottaggio dei marchi sostenuti e associati al governo, stiamo cercando di colpirli dove fa male. Stiamo cercando di svegliare anche altre persone, anche quelli che sono ancora sostenitori di Erdogan, in modo che dicano: oh, il prezzo del dollaro sta salendo, tutto sta diventando ancora più costoso e ora la gente sta chiamando in causa Erdogan e dice tutte queste cose orribili sul mio leader. Forse hanno qualcosa da dire, forse hanno ragione, forse Erdogan è responsabile di tutto questo. E alle prossime elezioni forse voteranno per qualcun altro. Uno dei nostri obiettivi è quindi quello di far sì che quante più persone possibili si rendano conto di quanto sia antidemocratica, illegale e oppressiva questa manovra disperata del regime di Erdogan. Le persone che manifestano provengono da tutti i ceti sociali. Ci sono persone anziane, persone più giovani, culture e occupazioni diverse e varie situazioni socio-economiche. Tutti fondamentalmente si uniscono per dire che non tollereremo più questa situazione. Gli studenti universitari ovviamente sono la maggior parte perché siamo giovani, ambiziosi ed energici. Ma allo stesso tempo vediamo l'università non solo come un posto dove vai a studiare per la tua laurea, poi torni, ti laurei e inizi a fare il tuo lavoro. Vediamo l'università come una comunità di persone giovani, ambiziose e rivoluzionarie. E quindi c'è già una comunità lì che può organizzarsi molto rapidamente per coordinarsi sul campo. A community there that can organize really quickly
in order to coordinate in the field. Andiamo in Spagna, il governo ha trovato l'accordo per far sì che i lavoratori che percepiscono il salario minimo non debbano pagare l'imposta sul reddito. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Il salario minimo in Spagna è aumentato del 60% da quando al governo c'è il premier socialista Pedro Sánchez. Dal 2018 è passato da 730 euro a 1200 nel 2025. Ed è questo, insieme all'obbligo delle assunzioni a tempo indeterminato, uno dei fattori che hanno permesso all'economia spagnola di crescere con un prodotto interno lordo del 3,2% registrato nel 2024. Il reddito delle famiglie, infatti, nonostante l'inflazione, è superiore alla media precedente alla pandemia. Il fatto è che con l'ultimo aumento nel 2025 il salario minimo annuale supera la soglia dei 15.000 euro all'anno, e cioè il tetto di reddito escluso dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Le tasse, insomma, si sarebbero mangiate tutto l'aumento percepito nell'ultimo anno. La questione della tassazione del salario minimo finora esento dal pagamento dell'IRPEF ha aperto uno scontro nel governo spagnolo, con la responsabile delle finanze numero 2 di Pedro Sánchez, la ministra María Jesús Montero, a favore di tassare anche il salario minimo.
Tenemos que hacer mucha pedagogía y huir del populismo.
Il rischio per Montero è che anche la sinistra si sommi al populismo fiscale, che pone i redditi davanti ai servizi pubblici come scuole e sanità, il vero cuscinetto di sicurezza delle famiglie. Servizi che però vanno finanziati con le tasse. Dall'altra parte, la ministra del lavoro Yolanda Díaz, la numero 2 dell'esecutivo, disposta ad aprire una crisi di governo e votare con l'opposizione per cambiare la normativa.
Che la giustizia fiscale, insisto, empieza por arriba, non por abajo.
La giustizia fiscale deve iniziare dai redditi alti e non da quelli bassi. Una parrucchiera paga il 18% di tasse e una grande azienda il 4%, ha ribadito Yolanda Díaz, leader di Sumar, il socio di sinistra della coalizione con i socialisti. Dopo giorni di durissimi negoziati, alla fine è arrivato un compromesso in extremis. Nel 2025 i lavoratori spagnoli che percepiscono il salario minimo saranno esentati dal pagamento dell'IRPEF. Per i prossimi anni si vedrà. La questione però è un'altra. Il salario minimo in Spagna è cresciuto così tanto che si è avvicinato sempre di più al salario medio. Finora la soglia del reddito esente dal pagamento delle tasse veniva alzata anno dopo anno proprio per proteggere la crescita del salario minimo. Il problema è che i salari medi non sono cresciuti allo stesso ritmo delle retribuzioni più basse e quindi si è venuta a creare una convergenza tra salario minimo e salario medio che pone un grosso problema al fisco spagnolo. Alzare ancora di più la soglia esenta dall'IRPEF comporterebbe una diminuzione sostanziale delle entrate dello Stato. Ed è proprio questo il problema strutturale. Mentre gli utili aziendali sono cresciuti significativamente, la maggior parte dei lavoratori dipendenti non ha visto miglioramenti proporzionali delle proprie condizioni economiche.
Ora la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
Ci sono volute poche settimane perché le grandi aziende statunitensi si adeguassero al nuovo corso della Casa Bianca. Dopo aver per anni definito e attuato politiche di inclusione su questioni di genere, rispetto delle minoranze e tutela dei consumatori, è bastato che Donald Trump parlasse dell'esistenza di soli due sessi, che J.D. Vance proclamasse il diritto alla libertà assoluta e senza filtri sui social, che Elon Musk sparasse a zero contro le misure che hanno permesso alle minoranze e alle donne di assumere incarichi importanti, perché iniziasse lo smantellamento di quelle politiche aziendali che, secondo la retorica di qualche anno fa, avrebbero reso il mondo un posto migliore. Le stesse politiche che, a destra, venivano denunciate come espressione della cultura woke o della cosiddetta teoria gender. È lungo l'elenco delle corporation che stanno abbiurando le politiche DEI, diversità, equità e inclusione, promosse negli ultimi anni. Da Disney a McDonald's, da General Motors a un colosso della finanza come BlackRock. In verità, non sempre questo affrettato revisionismo è riuscito ad imporsi. Apple, ad esempio, è stata fermata preventivamente dal voto contrario dei suoi azionisti, che a stragrande maggioranza sostengono i programmi aziendali di diversità e inclusione, cosa che invece non è successo con Meta, la creatura di Zuckerberg. Non solo ha cancellato i programmi DEI, ma ha anche allentato i controlli sulle fake news sui social network. Walmart, il colosso della grande distribuzione, ha già sospeso il monitoraggio sulle sue politiche LGBTQ+, e deciso di non vendere più prodotti caratterizzati sulla diversità sessuale, togliendo anche il sostegno al Center for Racial Equity, che si batte contro discriminazione su base etnica. Si tratta di un vero e proprio riflusso che ha investito l'etica aziendale dopo l'insediamento di Donald Trump, a dimostrazione di come quei valori ora cancellati non rientrassero affatto nel DNA del nuovo management multinazionale. Non erano, insomma, convinzioni autentiche, ma mosse opportunistiche o forse solo banale adeguamento alla moda, al clima politico. Questa giravolta, tra l'altro, ha rilanciato il dibattito sulla mission delle aziende: limitarsi a fare profitti oppure diventare influencer politici per sostenere la politica o magari sostituirsi ad essa? In realtà, quella che sta evaporando è una grande illusione, costruita ad hoc per trasformare virtualmente il consumatore in elettore. Si è venduta l'idea che acquistare un prodotto volesse dire anche esprimere un voto circa le politiche delle aziende su temi sociali, sui diritti. Quell'illusione ha contribuito a creare in mezzo mondo una nuova sensibilità sulle questioni dell'inclusione e della tutela dei diritti delle persone. Eppure, è probabile che la giravolta delle aziende non avrà ripercussioni sui loro affari. Le vendite e i profitti continueranno a dipendere dalla qualità, dal marketing e anche dagli aiuti di Stato, soprattutto nel settore high-tech. È tornata a prevalere l'anima classica del grande capitalismo, che solo per pochi anni ha finto di aprirsi a minoranze di diversità, per tornare velocemente ad essere bianco e maschio, come da tradizione.
5 anni senza Raffa, omaggiamo Raffaele Masto con uno dei suoi racconti, accompagnato dal valzer. Prima però una buona serata a tutti da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Era un sistema ecoambientale unico al mondo, una immensa palude grande quanto 2/3 dell'Italia, una palude formata dalla foce del grande fiume Niger che si getta nel Golfo di Guinea, Oceano Atlantico. Negli anni 50 era una sorta di paradiso naturale, una produttività agricola formidabile che poteva contare sull'acqua dolce del fiume per l'irrigazione e una ricchezza ittica ibrida tra specie di acqua dolce e salata. Poi arrivò il petrolio. Oggi i 20 milioni circa di abitanti del delta del Niger sono tra le popolazioni più povere di tutta l'Africa occidentale. Una ventina di etnie che galleggiano letteralmente sul petrolio che porta energia in tutto il mondo, ma che nei loro villaggi non hanno luce elettrica, non hanno acqua potabile, non hanno fogne. Mortalità infantile altissima, tasso di analfabetismo intollerabile, accesso alla sanità praticamente inesistente, se non a pagamento. Vivere nel delta del Niger è un'esperienza che tocca nel profondo. L'ingiustizia, l'offesa all'uomo, l'arroganza del potere si toccano con mano e allo stesso tempo si constata l'impotenza e la rassegnazione nella quale possono precipitare gli uomini. Non è un caso che le popolazioni del delta sono tra le più violente di tutta l'Africa. Non è un caso. L'ingiustizia e l'arroganza dei più forti producono violenza cieca, ingiustificata. Ma del resto, provate a vivere sulla vostra terra con le narici sempre sollecitate dall'odore nauseabondo del petrolio. Provate ad avere per panorama un intrico di oleodotti che potevano essere interrati, ma sono in superficie e perdono, gocciolano, hanno bisogno di manutenzione e intanto inquinano il terreno, tanto che la manioca e l'igname, che un tempo erano i più gustosi di tutta la Nigeria, oggi hanno sempre un retrogusto di petrolio. E provate a vivere con un cielo fuligginoso, grigio, anche se siete ai tropici. Provate a vivere con sempre, nel vostro raggio visivo, una ciminiera che brucia il gas flaring, il prodotto di scarto della lavorazione del greggio. Una fiamma immensa che svetta su alberi avvizziti e sulle mangrovie, con le radici sporgenti dalle sponde del fiume. Incapaci di svolgere quel naturale potere di filtraggio delle paludi che la natura ha assegnato loro. E provate a vivere in un paradiso naturale, sullo sponde di un fiume che crea stagni e insenature incantevoli, ma dove non si può più fare il bagno per le pozze unte di greggio che ristagna, che si accumula, che uccide pesci e animali. Provate ad essere impotenti, provate a chiedere giustizia e essere derisi, provate.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.